Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare ed insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. La solennità che celebriamo quest'oggi è una solennità che va distinta, non separata, ma distinta a chiare lettere dalla commemorazione che domani celebreremo nella Chiesa Cattolica per i nostri fratelli defunti. La distinzione è importante per non perdere il significato, il senso dell'una solennità e dell'altra solo commemorazione. Perché la Chiesa ci chiede tanto a celebrare questa solennità? I motivi potrebbero essere ammigliati. Ne accediamo soltanto alcuni che ritengo importanti per la nostra fede cristiana odierna del 2013, una fede che va riscoperta, rifondata alla luce proprio di questa celebrazione. Anzitutto, noi siamo un po' abituati dal calendario a celebrare la festa di quel santo, di quell'altro santo, di quell'altra santa, di Maria Santissima. Oggi che santo è? Ce lo chiediamo diverse volte. E qui invece la celebrazione è di una moltitudine che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Proviamo a riflettere un attimo su quanto l'Apocalisse di San Giovanni propone alla nostra odierna cultura occidentale, che si va incontrando e scontrando con altre culture. Una moltitudine, non una moltitudine, ogni popolo, ogni razza, ogni lingua, ogni nazione. No, no, una moltitudine sola. Perché? Perché la Chiesa è la grande famiglia che fa moltitudine di persone. La Chiesa non è soltanto quella pellegrinante fatta di noi poveri peccatori, ma è una Chiesa che è costitutivamente fatta di tutti gli altri santi, coloro che ci hanno preceduto, coloro che ci seguiranno, e che camminiamo insieme verso l'agnello pasquale, il santo. Ecco perché abbiamo una sola moltitudine. Quando dice San Paolo, saremmo tutti in un solo Salvatore. Tutti in uno. Abbiamo sbagliato questo senso di comunità universale come unica moltitudine. L'abbiamo smarrita perché siamo molto orientati oggi a dire io per me ci penso io e quindi tu per te ci pensi tu. A me non importa che gli altri vadano male, l'importante è che io vada bene. Questo senso individualistico della fede, che io credo sia il peccato mortale più grave, il peccato d'origine della nostra cultura occidentale. Non abbiamo più l'apertura minima di guardare i nostri fratelli. Perché? Perché il Signore ci chiama tutti quanti insieme a salvarci. Perché Lui ce ne dà la grazia, la forza, la gioia, la carità, la speranza. Ecco perché questa moltitudine è di fondo nella nostra vita. La Chiesa, non tante chiese, la Chiesa che cammina verso l'unico pastore, o altre pecore che non sono di questo ovile, ma bisogna che io fondi un unico ovile sotto un solo pastore. È importante questo aspetto. Ci sono tre comunità, San Michele, San Sepolcro, Sant'Antonio, che so io, 45, 310 comunità, una moltitudine unica. Per cui la gioia di uno è la gioia di tutti, i problemi di uno sono i problemi di tutti. Di tutti i santi. Non ce n'è una persona esclusa da questa santità chiamata da parte del Signore. Tutti i santi, questo qualche anno fa aveva fatto sorgere una specie di teoria che non è radicalmente fondata a livello né biblico né nei quadri della Chiesa né della tradizione della Chiesa stessa. Siccome tutti siamo santi, l'inferno non esiste più. Ma no. L'inferno rispetta la immensa magnanimità di Dio che al momento opportuno ti lascia libero totalmente anche di abusare della tua volontà per allontanarti da Lui o per dire pubblicamente io ringraziando gli altri e la mia educazione dei genitori sono ateo. Queste cose le sentiamo oggi, ma probabilmente perché abbiamo un retaggio di educazione culturale banorda, perché i nuovissimi ci aiutano a drizzare il timone della nostra vita, morte, giudizio, inferno e paradiso. Ecco perché allora il desiderio dell'uomo è quello di guardare al cielo, di guardare al paradiso, di lasciarsi attrarre totalmente, fisicamente, psicologicamente, da quel vedremo Dio così come Lui è, faccia a faccia, pane a pane. Questo è il desiderio della moltitudine degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto, che vivono con noi e che vivranno. Il Signore ci ha dato testa, cuore, corpo e anima, occhi e mente eretta. non perché guardiamo sempre le cose materiali, non perché ci preghiamo soltanto dei soldoni che abbiamo, ma per il semplice fatto che ciò che è importante è l'oltre della nostra vita con Dio. Una comunione totale, quella stessa comunione che noi qui oggi, attraverso uno specchio, in maniera confusa, facciamo nell'assemblea eucaristica. Non siamo soltanto gomito a gomito, io ti ignoro, scambiate il suo di pace, io non era. No, no, il cristiano è uno che si apre agli altri nell'amore, nel dono di sé, nella grande speranza che quando saremo una unica moltitudine, allora Dio sarà svelante sia noi così come Lui è faccia a faccia. E qualcuno che pensa, questo paradiso che noioso che sarà, perché saremo sempre così, no no, Dio è l'eternamente nuovo, l'eternamente totalmente diverso da noi, colui che continuamente disvelerà il suo mistero e la sua luce d'amore nei nostri confronti. Allora San Giovanni Apostolo che dice, fin da ora siamo figli di Dio nel battesimo, ma quando saremo oltre la nostra esistenza terrena, allora sì, Dio si squadernerà, si aprirà completamente alla nostra vita, rivelandosi, togliendo il velo e donandoci tutto quanto se stesso nel suo amore. Oggi siamo in un cammino, ma quando sarà Lui tutto in tutti, la nostra vita sarà nella gioia festa completa. Ecco perché hanno senso le beatitudini che la Chiesa oggi ci propone nella versione di Matteo. Perché dobbiamo scoprire che la santità non è una mia conquista personale, non vado in palestra tutti i giorni a rafforzare i miei muscoli per una santità nuova e diversa, no. La traduzione che noi abbiamo è una traduzione molto ambigua, perché non ci dà il senso che la santità è dono gratuito di Dio a tutti. Per cui se io dico beati poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, non ho la chiave io magica per entrare nel regno dei cieli con la povertà dello spirito. Sarebbe molto più opportuno dire beati poveri in spirito perché Dio dà a loro il regno dei cieli. Per cui io sono passivo anzitutto nei confronti di Dio, anche se sono chiamato alla risposta. Beati quelli che sono nel pianto, perché Dio li consola. Beati i miti, perché Dio dona a loro la eredità della terra. E avanti. Il cristiano è uno che si spalanca ai fratelli, perché si spalanca prima di tutto, soprattutto, e si apre al Dio della santità, al Dio dell'amore, al Dio della grazia, al Dio della salvezza, della risurrezione, della vita. Ecco perché la conclusione di queste beatitudini è semplicemente rallegratevi, come brutto, esultate, rallegratevi e esultate. Massima gioia, più di così non si può immaginare, neanche dalla parte della mente di Dio. E allora rendiamo grazie al Signore, perché oggi e sempre Lui ci chiama a diventare santi camminando verso di Lui, aprendoci ai nostri fratelli servitori. E rendiamo grazie al Signore perché questo modo di pensare, di amare, di credere ci coinvolge a livello comunitario e non semplicemente singolare. per cui siamo chiamati a vivere nella stessa barca e a remare verso il Signore, il Dio della vita, il Dio della speranza, il Dio della esultanza.